Devo precisare il titolo e anche i termini cronologici del discorso che farò. Si tratta di mostrare illustrazioni, non le, ma illustrazioni, dei Vangeli, cosiddetti Vangeli dell'infanzia, ovvero sia le storie della nascita e gli episodi successivi di Gesù, ma anche la nascita e gli episodi relativi alla Madonna prima della nascita di Gesù. E il periodo cronologico lo sposto un attimo indietro, non dall'Alto Medioevo, bensì parto dalle origini cristiane per vedere come si forma lentamente l'iconografia di questi avvenimenti e arrivo anche con qualche flash dopo Giotto, perché Giotto sarebbe stata la parte più sostanziosa. Eravamo partiti da Giotto solo, ma invece c'è tutto un percorso ovviamente prima e dopo. Quindi partiamo dalle primissime immagini che troviamo relative agli episodi dell'infanzia di Cristo, ed è un percorso dal punto di vista della realizzazione artistica che non avviene improvvisamente ma per tappe successive. Noi dobbiamo tenere presenti almeno due date del tutto ovvie per tutti noi: il 313, che sancisce la possibilità ai cristiani di pubblicamente celebrare, e 451, il Concilio di Efeso. Naturalmente ancora prima del 313 i cristiani, i piccoli gruppi di cristiani, certamente usavano delle immagini, diciamo così, religiose, no? Però dovevano essere un po' camuffate, e quindi possiamo avere, e non è del tutto semplice distinguere se si tratti di pagani o di cristiani, per esempio l'immagine del buon pastore, che è un'immagine che va bene sia per i pagani che per i cristiani, l'immagine dell'orante, tutte immagini che si trovano ancora oggi, si possono benissimo vedere nelle catacombe. Dal 313 invece la religione cristiana può essere nei luoghi pubblici, e quindi cominciano con grande difficoltà, io direi, delle nuove immagini. Ma perché? Perché sono periodi dei grandi concili, no? Nicea, Calcedonia e così, dove i temi non sono storici ma sono concetti. Come dobbiamo e come possiamo rappresentare la nuova religione? Uno dei temi, per esempio, ovviamente è quello della salvezza. Allora, come possiamo rappresentare per i nostri fedeli temi come questo? Le difficoltà sono: primo, si tratta spesso di concetti ovviamente astratti che non hanno un corrispettivo nella religione, nelle religioni pagane. Stiamo parlando del mondo greco-romano, grosso modo, no? E non abbiamo, per gli artisti questo è molto importante, non abbiamo dei modelli. Quindi bisogna cercare i modelli in opere che sono ovviamente pagane, per trasformarle e capire il senso. E è molto interessante che fra le prime e abbastanza numerose rappresentazioni noi troviamo l'Epifania. Qui abbiamo un bellissimo sarcofago Ravennate. Allora, volevo farvi vedere una cosa interessante, naturalmente tutti lo sanno, ma la famosa stella, no? I magi abbiamo visto la stella, eccetera. La rappresentazione dell'adorazione dei magi, abbastanza frequente, soprattutto in sarcofagi, quindi le prime rappresentazioni sono di ambito funerario e non sono grandi rappresentazioni lungo le pareti delle nuove chiese, delle nuove basiliche. E perché? Per due motivi. Dal punto di vista figurativo, gli scultori avevano naturalmente delle sculture che rappresentavano l'omaggio all'imperatore o al dignitario, sostituivano una donna con un bambino al dignitario e avevano la rappresentazione dell'omaggio dei popoli stranieri a questo imperatore o al dignitario. Quindi possono trasportare queste immagini frequenti, per esempio negli archi trionfali o in qualsiasi altro tipo di scultura, e trasformarlo dando ovviamente un significato che capivano naturalmente i cristiani, un significato cristiano. Ma quale significato? L'Epifania era all'origine festeggiata, il giorno dell'Epifania, contemporaneamente al Natale, per cui l'Epifania, rappresentata così, o meglio diciamo l'adorazione dei magi, veniva a significare il tema della salvezza. E quindi noi abbiamo abbastanza numerosi, anche ovviamente sui sarcofagi, no? Monumento funerario, il tema della salvezza raffigurato con la adorazione dei magi, che interpreta anche la nascita. La nascita viene un attimino dopo, nella seconda metà, ecco qua un'altra bellissima, una piccola capsella, lo stesso, abbiamo i tre re magi che in origine hanno questi vestiti cosiddetti frigi, no? Sto cappello un po' a punta e questo mantello, basta ricordare i re magi che ci sono nella Basilica di Sant'Apollinare Nuovo, no? Sulla parete sinistra. Tanto per avere un'immagine che forse tutti ricordano. È abbastanza diffuso sia nei sarcofagi ma anche in queste capsule reliquiario questo tema qui. Un pochino dopo, perché alcuni di questi potrebbero risalire subito dopo il 313, insomma, subito dopo comincia la rappresentazione del Natale, ovvero sia la nascita di Gesù. E qui subito, immediatamente, troviamo gli apocrifi. Il Vangelo ci dice solamente che nasce il bambino a Betlemme. Allora, il Vangelo non parla affatto di asini e di buoi, ma qua subito noi vediamo che la rappresentazione del Natale che voi vedete contempla sia l'asino che il bue. Questa idea dell'asino e il bue viene dagli apocrifi. Gli apocrifi, in questo caso, lo pseudo Matteo, di solito mi riferisco a pseudo Matteo e a Giacomo, sono questi due apocrifi dai quali vengono tratte queste immagini. Pseudo Matteo dice che il bambino nasce e lo mette in una grotta, poi però lo prende e lo mette in una mangiatoia dove c'erano un asino e un bue. L'asino e il bue, derivati dalla narrazione degli apocrifi, rimangono ormai sempre, non esiste naturalmente nessun presepio che non abbia l'asino e il bue, ma non viene dal Vangelo, bensì dagli apocrifi, perché comincia a nascere una specie di traccia in cui Vangelo e apocrifi si intrecciano in maniera molto stretta, e qua andiamo avanti per tutto l'alto medioevo con questo intrecciarsi, poi succedono ulteriori cambiamenti. Questo, secondo gli studiosi, sarebbe un bellissimo sarcofago molto interessante che si trova in un paese vicino a Roma, che si chiama Boville Ernica, e sembrerebbe essere la più antica rappresentazione, seconda metà del IV secolo, siamo abbastanza indietro, del presepio. Abbiamo altre bellissime rappresentazioni come questa, che è la parte laterale del sarcofago di Stilicone. Stilicone è morto ai primissimi del 400, ma qualche archeologo l'ho data anche prima, era possibile preparare il sarcofago anche prima. Si trova a Sant'Ambrogio a Milano, e qua in maniera chiarissima si vede un bambino avvolto nelle fasce con due animali che assomigliano vagamente al bue, assomiglia un po' di più all'asino, insomma è piuttosto un cavallo, ma in ogni caso evidentemente avevano questo modello di cavallo un po' aulico e viene adattato come asino, insomma. Questo è un altro meraviglioso sarcofago dove voi vedete nella parte inferiore, si trova a Siracusa, al Museo Archeologico di Siracusa, il sarcofago di Adelfia. Qui abbiamo la rappresentazione ancora una volta dell'adorazione dei magi, eccola qua, ma qua in cima abbiamo la rappresentazione del presepio, una bella capannuccia, gli animali e il bambino, e qui dovrebbe esserci la Madonna. Quindi comincia a farsi strada l'idea che oltre ai concetti si possono anche narrare le storie. È un concetto che non è così poi facile. Ho mostrato solo naturalmente pochi esempi, ma ce ne sarebbero tantissimi. 431, Concilio di Efeso, la Madonna Maria viene proclamata Theotokos, madre di Dio, madre di Gesù, e da questo momento si sviluppa, soprattutto nei primissimi anni e per tutto il secolo successivo, un grande, come dire, narrazione, ma celebrazione anche della Madonna, che questa volta comprende anche le pareti delle grandi chiese con mosaici e più tardi vedremo anche con affreschi. Ma anche questi episodi relativi alla Madonna come madre di Dio, madre di Gesù, ma madre di Dio in questo caso, le troviamo anche in moltissimi esempi di arte minore, si potrebbe dire fra virgolette, ovvero sia reliquiari, copertine di evangeliari, eccetera, eccetera. Cioè c'è una diffusione sia nelle opere di grande respiro, sia anche in tutti questi moltissimi e preziosissimi oggetti che erano molto diffusi. Sto parlando di un'area che comprende in maniera indifferente sia il cosiddetto Oriente che il cosiddetto Occidente, cioè siamo ancora in un momento in cui la cultura è una cultura greco-romana, più greca magari in Oriente, più romana in Occidente, ma le matrici, anche i modelli figurali sono evidentemente gli stessi. Cioè siamo di fronte a questo grande impero, lasciamo perdere le vicende storiche del medesimo, ma culturalmente è lo stesso, quindi non abbiamo delle sostanziali differenze fra quello che noi vediamo per esempio in Italia, tanto per rimanere su cose che magari qualcuno di noi ha visto, e quello che si può trovare dalla Grecia in là, insomma. Con una osservazione tuttavia da fare, che alcuni manufatti molto, molto belli di cui parleremo sembrerebbero piuttosto derivare, nel senso vero del termine, venire dall'Oriente in Italia, e in particolare è la Siria che propone delle opere straordinarie, che vedremo qualche cosa, insomma anche qua vicino a noi e quindi. Comunque, ritorniamo, qui siamo a Roma, Roma Santa Maria Maggiore, Basilica Papale, che sull'arco trionfale presenta storie dell'infanzia di Cristo, anche prima ovviamente dell'infanzia di Cristo. Cerchiamo di analizzare queste immagini. Intanto vediamo l'arco trionfale sopra in tre fasce, anzi a dire la verità in quattro, tre figurate e due con le immagini di città, si susseguono gli episodi relativi all'infanzia di Cristo, ma partiamo anche prima. Faccio vedere alcuni particolari e questa è tutta la parte destra dell'arco trionfale. Quindi adesso ritorniamo indietro perché qui troviamo veramente delle cose estremamente interessanti. Nella parte sinistra, in alto, c'è una strana e interessantissima rappresentazione dell'Annunciazione, che adesso mostrerò, eccola qui, in un particolare un po' più ampio, anche se il colore, devo dire, è molto falsato. Allora, come si fa a capire che questa è un'Annunciazione molto diversa da quelle che noi siamo abituati a vedere, no? Abbiamo una signora con tanto di corona in testa che ha in mano una banda rossa e poi abbiamo degli angeli attorno. Un angelo arriva dall'alto e c'è una colomba. Quindi questa immagine, così complicata che non troveremo più, viene interpretata giustamente come la Annunciazione. E qua siamo in pieno clima degli apocrifi. Perché? Dunque, cominciamo dalla Madonna. La Madonna ha in mano questo filo rosso, questa banda rossa. Che cos'è? È la porpora. La porpora che la Madonna deve filare per il velo del Tempio. Come mai? Allora ritorniamo indietro. Sempre gli apocrifi ci raccontano che la Madonna era stata portata al Tempio, consacrata al Tempio. Quando comincia ad avere 14 anni, il sommo sacerdote dice: non possiamo più tenerla, cosa ne facciamo? E con la storia delle verghe, no, di San Giuseppe, eccetera, eccetera, la affida a Giuseppe. E Giuseppe la porta a casa assieme ad altre 5 fanciulle che erano nel Tempio. Il sacerdote, il sommo sacerdote, viene là e dà alle fanciulle da filare della lana e tirano a sorte e alla Madonna viene affidata la porpora per il velo del Tempio. La Madonna, sia in questo caso specifico dove viene rappresentata con tanto di corona in testa, di solito ovviamente al velo, fino almeno al 1000, ma forse anche poi in Oriente sempre, viene rappresentata o seduta o in piedi nell'Annunciazione mentre sta filando la porpora per il Tempio. Questo è un regalo, diciamo così, degli apocrifi. Ma poi ci sono gli angeli. Cosa ci fanno tutti questi angeli? Allora, sempre gli apocrifi raccontano che quando la Madonna era da San Giuseppe, in casa di San Giuseppe, conversava abitualmente con gli angeli e addirittura c'era un angelo che le portava da mangiare, per cui lei non mangiava il cibo della casa, ma mangiava il cibo degli angeli. E quindi questa scena qui con tutti questi angeli viene interpretata appunto come la Madonna che è in compagnia degli angeli e dall'alto viene un angelo, o forse, perché poi ognuno dice la sua. Questo qui potrebbe essere l'angelo annunciante che arriva e fa così con la mano, o potrebbe essere forse questo, e qui abbiamo anche la colomba dello Spirito Santo. Quindi siamo di fronte a una rarissima interpretazione dell'Annunciazione della Madonna. Andiamo avanti. Sull'altro lato, qua invece, continua la narrazione. Allora abbiamo San Giuseppe e la Madonna che presentano il bambino al Tempio. Notiamo come San Giuseppe sia vestito con le vesti romane. Siamo in epoca romana, siamo a Roma, tra l'altro, voglio dire. E quindi questi personaggi sono vestiti come si usava andare in giro per strada. La Madonna ha sempre in questo particolare contesto una mise, diciamo così, un po' più ricca come una matrona. Nel gradino più sotto abbiamo questa rappresentazione, anche questa estremamente interessante, qui non c'entrano per niente gli apocrifi, ed è l'adorazione dei magi. Da che cosa lo capiamo? Lo capiamo dal fatto che abbiamo questi qui con queste vesti orientaleggianti, o quello che si credeva fossero le vesti orientaleggianti, che portano i doni, quindi sono naturalmente i magi, ma qui non abbiamo la Madonna con il bambino, ma il bambino che deve essere passato già un po' di tempo, in quanto il bambino è seduto da solo sul trono. Questa immagine qui viene interpretata come la Madonna, se non altro per somiglianza con quello che abbiamo visto prima, mentre ancora gli storici sono incerti sull'interpretazione di questa figura qui. Andiamo dall'altra parte, qui abbiamo invece una parte della presentazione al Tempio, Simeone, e qui il sogno di Giuseppe. Sono due i sogni di Giuseppe. Uno, quando l'angelo dice: non temere Maria, prendi Maria in casa, quello che è nato da lei opera dello Spirito Santo, punto primo, l'altra invece quando gli appare per dire scappatene via perché qui Erode lo vuole uccidere. Questo potrebbe significare uno o l'altro dei temi. Allora, qui che cosa succede? La Sacra Famiglia va in Egitto. Come arriva in Egitto? Entrano in un tempio e gli idoli crollano. Allora, Afrodisio, che è il governatore di questa città, viene a sapere che cosa sta succedendo e si avvia a vedere il tempio. Tutti hanno una paura folle, dice sto qua, si arrabbia, Dio sa che cosa combina, se non che Afrodisio, come vede gli idoli crollati nel tempio, dice, ah, qua siamo di fronte veramente a Dio, insomma, e accoglie la famiglia di Gesù in Egitto, cioè li ospita, a proposito di ospitalità. Ecco, anche questo episodio, che assolutamente non esiste, naturalmente lo sappiamo, nei Vangeli, è ben narrato in maniera molto anche simpatica dagli apocrifi. Ecco, e questo è un altro dei temi che è molto interessante, perché questa è Basilica Papale dedicata alla Madonna subito dopo il Concilio di Efeso, e quindi evidentemente questo intreccio fra Vangelo e testi apocrifi era continuo, era non solo consentito, ma era la norma, non era una cosa strana in un monastero in cima a un monte. Ritorniamo un attimino indietro, qui sotto c'è la strage degli innocenti, mentre sull'altro lato c'è invece i magi che vanno da Erode, episodio ben noto attraverso naturalmente il Vangelo. Ma questo è molto interessante, insomma, proprio questo test, diciamo, della Basilica di Santa Maria Maggiore. Avevo detto prima che abbiamo anche molti oggetti di grande pregio, come questo dittico che si trova a Milano, nel Museo del Duomo, e qui volevo farvi vedere un episodio estremamente interessante, sempre da apocrifi. Allora, questa è la Annunciazione, una variante dell'Annunciazione, dove la Madonna non è in piedi o seduta che fila, ma la Madonna attinge l'acqua, e può essere che attinge l'acqua o dal pozzo oppure da un fiume, e l'angelo le appare. Allora, ci sono due varianti anche negli apocrifi: una con una sola annunciazione, la Madonna viene annunciata finché attinge l'acqua, oppure un'altra in cui ci sono due annunciazioni, una pre-annunciazione finché la Madonna sta attingendo l'acqua e dice ti capiterà, e poi poco dopo, alcuni giorni dopo, l'angelo va nella casa della Madonna e le dà l'annunciazione. Questo è un tema più raro ovviamente rispetto all'altro, però è molto interessante, e il tema dell'acqua e della fonte è un tema dell'Antico Testamento molto ricorrente, quindi appunto trovarlo in questa bellissima, siamo sempre nel V secolo, valva di dittico è anche estremamente interessante. Poi qui abbiamo invece la Madonna che viene presentata al Tempio. Sull'altra valva, dove ci sono mescolate naturalmente le storie di Cristo, ma nella parte superiore ritroviamo l'adorazione dei magi, con lo stesso schema, gli stessi vestiti, eccetera, eccetera. Abbiamo detto che con il Concilio di Efeso il culto della Madonna si espande e diventa fondamentale ormai nella religione, ma diventa anche estremamente importante per quanto riguarda le arti figurative, in particolare le decorazioni delle chiese. Abbiamo visto l'arco trionfale della chiesa di Santa Maria Maggiore, adesso passiamo a una basilica non troppo lontana da qui, che è la Basilica Eufrasiana di Parenzo. E perché ho preso quella? Perché ci sono alcuni elementi che mi sembra siano abbastanza interessanti. Siamo nel VI secolo, qui faccio vedere l'abside, in centro c'è il ciborio che è più tardo, dove ci sarebbe una rappresentazione dell'Annunciazione, ma ho anche delle immagini meno brutte. Che cosa abbiamo nell'abside della Eufrasiana? Abbiamo al centro del catino absidale la Madonna in trono. Questa è una grandissima novità rispetto a prima, cioè la Madonna col bambino prende un posto fondamentale nell'insieme delle decorazioni delle chiese e delle basiliche. Questo è un esempio molto bello, perciò l'ho preso, ma noi possiamo pensare anche dopo, naturalmente pensiamo a Torcello, la bellissima immagine sullo sfondo del catino absidale, è più tardo, ma insomma sempre questa tradizione di mettere la Madonna in posto centrale. Ma qui c'è anche un'altra cosa che è molto molto interessante. Ecco, questo è il ciborio, che è più tardo. Molto spesso nei cibori abbiamo la rappresentazione dell'Annunciazione, l'angelo da un lato dell'arco, chiamiamolo così, non si può chiamare arco trionfale, ma dell'arco, l'angelo, e la Madonna dall'altro lato. Gli angeli per un certo periodo, e vedremo poi, sono sempre o che arrivano correndo, oppure sembra che stiano planando, e comunque sono quasi sempre in piedi, no? Oppure così in atteggiamento di corsa, e hanno quasi sempre il bastone del comando, perché sono messaggeri, no? E qui non si vede niente, ma la Madonna dovrebbe avere in mano la porpora. Ma ai lati del catino absidale, nella fascia bassa, ai lati, abbiamo due rappresentazioni che si ripropongono anche altrove, ovvero sia Annunciazione da un lato e Visitazione dall'altro. Allora io qua ricordo la bellissima conferenza di Redalier, che metteva vicini questi due episodi, quasi sovrapponendo Antico Nuovo Testamento, insomma. Le faccio vedere, le immagini sono un po' basculate, ma è quello che ho trovato di meglio, non c'era, devo dire. Abbiamo la Madonna seduta in una specie di edicola, e vedete qua il cestino con la famosa lana di porpora, no, veramente non so se sia lana, ma comunque il filo di porpora, eccolo qua. L'angelo che arriva col bastone del messaggero, non ha fiori, è il bastone del messaggero. E sull'altro lato del catino absidale la Visitazione, episodio narrato naturalmente dai Vangeli, così come è narrata l'Annunciazione. Quello che è interessante è quella figuretta piccolina che si vede, che appare dietro la tenda, e al dito in bocca, insomma è un po' una servetta curiosa, e si trova abbastanza di frequente e viene interpretata. Le interpretazioni le ho lette da qualche studioso naturalmente di Bibbia eccetera eccetera, non le ho inventate io. Allora qua viene messa in rapporto con Sara, quando gli angeli vanno da Abramo e le dicono, gli dicono che avrà un figlio, e Sara spia, diciamo così, curiosa da dietro la tenda o da dietro la finestra. Ecco, quindi io dico come viene interpretata, la troviamo perfino in Giotto, la servetta non così curiosa, molto più tranquilla, ma comunque è un elemento che rimane. Anche questo non è negli apocrifi, ma è una interpretazione evidentemente che si aggiunge a questo fatto. Abbiamo almeno due esempi bellissimi di arte siriaca che sono in Italia. Questa è la cattedra di Massimiliano, che si trova a Ravenna nel Museo Arcivescovile, ed è formata da tutta una serie di formelle di avorio, tra le quali ci sono molte con le rappresentazioni. Ecco, questo è il fianco e questo è il retro. Naturalmente moltissime di queste formelle non ci sono più, quindi è un po' una ricostruzione quella che si ipotizza, e molte di queste bellissime formelle di avorio si riferiscono proprio alle storie cosiddette dell'infanzia di Cristo. Cominciamo con l'Annunciazione, eccola qui. Allora noi ritroviamo la Madonna seduta su un seggio con in mano i fusi che sta filando e l'angelo che appare con il bastone appunto del messaggero. E poi abbiamo un episodio, anche questo non molto frequente, che dopo un certo momento però sparisce. Cosa succede? Succede che a un certo punto la Madonna è incinta. Allora il sommo sacerdote dice: ma cosa è successo? E chiama sia Giuseppe che Maria al tempio e gli fa bere questa cosiddetta acqua amare, cioè sarebbe un'acqua che procurerebbe dei grandi dolori a chi dice le bugie. Allora sia San Giuseppe che la Madonna bevono quest'acqua, non succede niente e quindi tutto bene, la Madonna e San Giuseppe sono innocenti. È molto interessante, questo rimane, poi sparisce questa rappresentazione che è così un po' una favoletta, diciamo, no? Questo bellissimo complesso della cattedra di Ravenna troviamo questa. Oh, questo è un altro interessantissimo episodio. L'angelo nella parte superiore appare di notte a Giuseppe, dice: senti, tu non prendertela con la Madonna, prendetela in casa, eccetera, e va bene, questo lo sappiamo anche dal Vangelo. Allora San Giuseppe prende la Madonna, assistito da un angelo, porta su un asino e vanno a Betlemme. Questa raffigurazione non è da confondere, perché ovviamente assomiglia alla fuga in Egitto, che si riconosce perché la Madonna tiene in braccio il bambino. Quindi noi possiamo trovare due rappresentazioni simili, poi possiamo trovarne anche tre, perché c'è anche quella col ritorno, l'asino invece che avere il muso verso destra ce l'ha verso sinistra, e quando ritorna dall'Egitto. Ecco, questa è la Giuseppe che accompagna la Madonna, e accompagnato anche da un angelo, a Betlemme, e dove appunto nascerà il bambino. Ed ecco qua la natività. La natività, il bambino è lassù in cima, fasciato. Questa è la Madonna e questa qua chi è? Questa è la famosa ostetrica Salome. Allora cosa succede? Finché la Madonna partoriva, San Giuseppe andava nel paese per cercare delle levatrici, ne trova due. Allora una si precipita lì e il bambino nel frattempo era nato. Allora questa ostetrica dice: oddio, siamo di fronte a un grande miracolo, eccetera, eccetera. Una vergine ha dato alla luce un figlio. Lo dice a questa sua collega, amica, che sarebbe questa Salome, che noi vediamo qui, e la quale dice: manco per sogno, non ci credo, devo venire a controllare. Va lì e dice alla Madonna: guarda che io devo controllare. Controlla e la mano le resta secca, naturalmente, no? E anche questo è un episodio che si ripete, per esempio, per uno che quando c'è il funerale della Madonna tocca il feretro della Madonna, gli resta la mano secca, eccetera. Poi naturalmente c'è un miracolo e questa Salome guarisce. Comunque, e anche questo ovviamente è un episodio narrato dagli apocrifi, che poi appunto sparisce abbastanza presto, e le due, invece noi possiamo vedere in alcune rappresentazioni, le due ostetriche che stanno alla base della culla e lavano il bambino, cioè le trasformano un po' in questo senso. Sì, si vede, e poi vediamo, c'è una rappresentazione, cioè c'è una vasca con tutte e due. Ed ecco, questa è una parte sola dell'adorazione dei magi, l'altra formella è sparita. Quindi qua abbiamo San Giuseppe dietro, la Madonna col bambino e l'angelo che indica ai magi, l'angelo sempre con il bastone del messaggero, indica con la mano ai magi che questo è il bambino. Un altro bellissimo e vicino a noi esempio di decorazione scolpita con anche rappresentazioni dell'infanzia di Cristo è nel ciborio di San Marco, ciborio della Basilica di San Marco. Sono quattro colonne istoriate in maniera abbastanza complessa e non facile, perché sono come a fasce, vedete, e tutte sotto piccole arcate. Poi abbiamo qualche particolare. Piccole arcatelle, c'è una o al massimo due figure. Sopra di queste piccole storiette ci sono le iscrizioni che ci aiutano, perché se no devo francamente dire che sarebbe molto difficile capire i soggetti, perché c'è una sola persona oppure due in due arcatelle, che insomma, come l'annunciazione che vedremo, si capisce o non si capisce. Quindi, ecco, queste colonne finalmente sono state giustamente datate, anche queste, al sesto, quinto, inizio sesto, quindi siamo abbastanza indietro, e la loro provenienza sembrerebbe appunto essere ancora una volta siriaca, arrivati a Venezia, forse, forse, tutto ipotetico, dopo il 1204, no? E riadattate. E le iscrizioni sarebbero, secondo gli studiosi, appunto non dell'epoca sesto, inizio sesto secolo, ma invece del periodo romanico. C'è stata una lunghissima discussione, perché molti studiosi, anche di notevole levatura, datavano queste colonne invece piuttosto al periodo romanico, ma a furia di studi, eccetera, eccetera, anche sì, sul materiale stesso di queste colonne, adesso sembra che non solo dal punto di vista stilistico, ma proprio lo studio dell'iconografia e lo studio del materiale proverebbe che sono di provenienza orientale. Forse questo lo si immaginava anche prima, ma sono appunto così abbastanza alte di datazione. Allora, qui la colonna, questa qua, quindi chi guarda a sinistra, dietro, presenta molte, chiamiamole immagini, molte figurazioni dell'infanzia di Cristo, che vi leggo, perché poi ne vedremo solo due o tre. Allora, qua andiamo indietro. Come abbiamo visto, la Madonna suscita anche molte curiosità, ma anche la Madonna in qualche modo sarà nata, da chi è nata, chi sono i genitori della Madonna, che poi diventano, sono poi i nonni di Gesù. Quindi tutte queste domande suscitano una serie di risposte che vengono date naturalmente dagli apocrifi e non dai Vangeli. E quindi risaliamo indietro alle storie di Gioacchino e Anna. Gioacchino e Anna con i Vangeli non c'entrano niente, ma le storie che gli apocrifi ci raccontano di Gioacchino e Anna sembrerebbero essere, io l'ho chiesto anche a un sacerdote, dico: è un'eresia quello che dico oppure no? No, no, può andare, mi ha detto. Dico, le storie di Gioacchino e Anna sono esemplate su quelle di Zaccaria. Poco da fare, perché è la stessissima cosa. Quindi, se adesso vi leggo questi racconti, voi potete benissimo fare riferimento. Ovvero sia, il pontefice, qua lo chiama Isca, disprezza Gioacchino e lo caccia via dal tempio. No, perché non aveva figli, questo come Zaccaria viene cacciato via dal tempio. Secondo episodio, un angelo appare a Gioacchino e poi a Anna e a tutti e due annuncia la nascita di un figlio. Poi di nuovo l'angelo parla a Gioacchino e Anna e dice che stiano tranquilli e che nascerà un figlio. L'incontro di Gioacchino e Anna alla Porta Aurea, no? Famosa Porta Aurea, nascita della Madonna, i genitori offrono doni al tempio. Di nuovo un altro sacrificio per la nascita della bambina, e la bambina viene portata al tempio con dei doni, eccetera, eccetera. Poi vengono ancora offerti sacrifici, eccetera, eccetera. E poi il famoso sacerdote che aveva cacciato via Gioacchino invece accoglie la bambina, la quale sale i gradini del tempio da sola, senza l'aiuto dei genitori, e in una dei due apocrifi dice anche che sale danzando i gradini. E infatti le rappresentazioni che noi ricordiamo della presentazione al Tempio, vediamo la bambina da sola che sale i gradini senza l'aiuto dei genitori, aveva 3 anni, quindi magari forse la mamma o il papà potevano poi aiutarla, non lo so. Ecco. E questo è anche un segno. E poi abbiamo sempre nella colonna a sinistra, quella dietro, il famoso bastone di Giuseppe che fiorisce, per cui la Madonna viene consegnata a Giuseppe. Poi invece su questa abbiamo episodi che sono più relativi ai Vangeli, ovvero sia l'Annunciazione, la Visitazione, poi la Natività, eccetera. Ora, di questi bellissimi episodi ne posso far vedere solo pochi, perché devo dire che il problema di avere le immagini qui non è stato così semplice. Sono ancora in attesa della risposta della Procuratoria, ma a Venezia si va lenti. Allora, questo sarebbe l'incontro di Gioacchino e Anna. Faccio vedere come è, diciamo così, il montaggio della colonna. Ci sono queste bellissime colonnette con questi archi, sopra la scritta e sotto una o due immagini, ma come dicevo prima, per fortuna ci sono le scritte, se no difficilmente si potrebbe capire che questo sono Gioacchino e Anna alla Porta Aurea. Questa qui è invece una immagine formata da due figurazioni sotto due arcatelle, che sarebbero la nascita della Madonna. Quella probabilmente è Sant'Anna e qui dietro troviamo una levatrice o un'ancella. Mentre invece questa è l'Annunciazione. Sulla figura di destra, la figura di destra è l'angelo, la mano è qua e questa invece è l'immagine della Madonna. Mi dispiace di non averne altre, salvo quest'ultima che è invece la rappresentazione del Natale, il bambino Gesù assieme a una delle famose levatrici, i due animali e San Giuseppe e la Madonna. Dicevo, questo è molto interessante, non tanto per queste immagini che abbiamo già visto naturalmente in altre versioni qui, ma soprattutto per queste immagini che si riferiscono alle storie di Gioacchino e Anna, che non sono poi così frequenti e che sono sicurissimamente derivate dagli apocrifi. C'è poco da fare, lì è un'invenzione di qualcuno che ha copiato le storie di Zaccaria e la nascita di Giovanni Battista, insomma, ne ha fatto un insieme. Ora qui invece andiamo un pochino più avanti, finalmente abbiamo delle pitture a fresco, siamo in una chiesetta molto molto interessante che adesso è abbastanza nota, anche se ne parla eccetera eccetera. Siamo a Castelseprio, provincia di Varese, un territorio che si ritiene longobardo eccetera eccetera, dove una chiesetta che si chiama Santa Maria Foris Portas, è la chiesetta dedicata alla Madonna, molto rovinata, ci sono degli affreschi databili con una forbice che va dal VII al IX secolo, quindi ancora non si è capito bene che cosa sia, con qualche influsso orientale, certamente con una iconografia che deriva anche questa dagli apocrifi. Faccio vedere alcune immagini e poi ritorniamo. Nella prima immagine abbiamo il famoso episodio dell'acqua, no? Cioè, come vedete, la Madonna beve quest'acqua che le porge il sacerdote, quindi le famose acque amare. L'episodio è tutto rovinato, però è abbastanza interessante che qui ci sia questa rappresentazione che, come dicevo, non è del tutto frequente. Qui abbiamo il sogno di Giuseppe. Giuseppe si vede e non si vede, insomma una parte si vede, il letto è sempre fatto come una specie di fagiolo, anche nella rappresentazione della Natività. La Madonna ha questa specie di letto così e al di sopra l'angelo che arriva di corsa e annuncia a Giuseppe di tenere con sé la Madonna, e questa è ancora una volta l'andata a Betlemme. con questo bellissimo asino, devo dire, molto interessante. E questa è la Natività. In cima qua abbiamo l'angelo che va ad annunciare ai pastori, dei pastori, qui abbiamo solamente la pecora, ma insomma lui va lì, ecco, sempre questa specie di letto fagiolo, no? Dove sta la Madonna, questo è San Giuseppe, e qui sono le due levatrici, le due ostetriche, che sono intente a lavare il bambino. Qua si capisce la testina del bambino, e questa è una rappresentazione che si trova anche altre volte, cioè è cambiata da queste due, una credente, l'altra incredula, eccetera eccetera. Ecco, invece questa è la presentazione del bambino al tempio, e questo è Simeone. Anche questa è una figura molto bella, devo dire, dal punto di vista pittorico. Se c'è qualcuno che vuole fare delle domande,
prima che andiamo avanti con i secoli, ecco, c'è, e arriviamo,
una persona che vuole
a Giotto,
fare domande.
Volevo chiedere, perché proprio questa forma a fagiolo?
Ah beh, guardi.
Vuoi chiamare il sarcofago o no?
No. È una specie di lenzuolo coperta.
Iconografia bizantina.
Se tu chiami bizantino uno del V secolo, non è bizantino ancora. Bizantino lo puoi chiamare dopo, quando si è formato l'impero di Bisanzio, e quando prima è tutto uguale. Cioè è uniforme, con varianti regionali ovvie, però non è che tu puoi dire è bizantino. Non c'entra, perché non c'era l'impero Bisanzio. L'arte bizantina, con un'etichettatura che la distingue da un'altra, non è nei primi secoli, perché l'impero è uguale, o meglio, trovi delle varianti, ma non è che questa storia dei bizantini è una gran balla, è una grande etichetta per comodità, ma non c'entra niente. Dopo sì, ovvio, dopo sì. Che poi a Costantinopoli le chiese le facciano in un modo, mentre da altre parti in un altro paio di maniche.
Andò. Quale secolo parte?
Il modello bizantino.
È partire, un po' alla volta, dal VI secolo. Dopo c'è il periodo iconoclasta. Dopo il periodo iconoclasta, allora le cose sono molto separate. Ma prima era un linguaggio comune. E noi diciamo bizantino perché vediamo le figure magari un po' impalate, un po' poco naturalistiche, diciamo bizantino, ma non è vero. Cioè dappertutto è un po' questo, no? Poi ci sono influssi un pochino di più di un modo, un pochino di più nell'altro. Ma una grande distinzione, non è che si possa proprio vedere.
Sì. Io volevo sapere se c'erano delle somiglianze tra i mosaici di Parenzo e quelli ravennati.
Bel problema.
Mi pare che qualcuno abbia sostenuto che c'è un parallelo, per cui anche lo stile, insomma.
Sì, sì, sì.
Riflette quello ravennate, quindi
sì.
Anche in questo caso, insomma, parlare di bizantini, siamo nella fase ancora dell'impero romano.
Allora, c'è anche un altro discorso da fare. Qua siamo appunto a Parenzo, questa, e poi vediamo le due, purtroppo le foto appunto sono...
Lì sono allora, colorate.
No, anche no, qua, ma i colori sono diversi, ma non importa.
Questi sono verdi.
Allora, c'è anche una fascia adriatica estremamente interessante, sia dal punto di vista delle architetture chiesastiche, sia anche dalle decorazioni. Cioè, che vai da Ravenna forse anche giù, e arrivi a tutto il Golfo di Trieste e la Venezia Giulia, insomma, lì. È una fascia che gli studiosi stanno indagando, proprio perché ci sono dei motivi abbastanza stretti di contatto, e certamente c'è contatto fra Ravenna e queste qua di Parenzo, certamente, se non altro anche per le maestranze, per la tecnica, per il modo di fare il mosaico stesso, trovare le tesserine, il materiale, eccetera, eccetera. Dobbiamo anche tenere presenti, dentro questo grande insieme Oriente e Occidente, le, diciamo così, regioni, e l'Adriatico, per motivi tantissimi, per l'influenza sicurissimamente di Ravenna, che è stata una grande capitale, sulle altre città, i centri di questa specie di grande golfo dell'Adriatico. Quindi sicuramente c'è, anche perché poi Ravenna precede un po', però non è la stessissima cosa. Cioè queste figure qui sono un pochino diverse rispetto a quelle che ci ricordiamo di Ravenna, insomma.
A Parenzo siamo in che? Siamo poco? Siamo
nel VI secolo.
Una cosa da chiedere. Mi viene in mente, quando vedo queste rappresentazioni figurative, pittoriche, dei bassorilievi,
sì,
o anche meglio ancora quando ci sono delle statue vere e proprie, mi vengono in mente due riferimenti, che sono uno la Bibbia di Borso Veste, molto posteriore,
sì,
ovviamente, anche Bibbia Pauperum, e i Calvari,
sì, della Bretagna.
Della Bretagna. Ora, sono tutti fenomeni posteriori, però da un punto di vista culturale, queste rappresentazioni figurative, che prevalentemente figurative, che abbiamo visto, sono rappresentazioni che servivano per i fedeli,
certo,
non culturati.
Beh, insomma, culturati e no.
La gran parte no.
Però.
Mi veniva raccontato qualche cosa, che erano i Vangeli, invece che leggere i Vangeli, il libro.
Sì, certo.
Erano state le figure.
Sì.
E comunque, visto che nelle figurazioni ci sono delle evidenti dichiarazioni teologiche, ovvero cultura alta, Questo equilibrio, questo mix di cultura bassa e cultura alta è identificabile in qualche modo?
No, non ho mica ben capito esattamente che ci sarebbe una somiglianza, un'analogia,
commistione.
Detto malamente, brutalmente, alcune figure sembrano, figurazioni sembrano decisamente naive.
Sì, queste che ho fatto vedere io.
Le figurine, la
sì.
Certo, in quel tempo lì sapevano benissimo di prospettive e compagnia, ma non era nel modello raffigurativo da usare. Questa naivete è relativa a due diversi tipi di cultura alta e cultura bassa, o è invece che le figure venivano fatte così, valevano per tutti e ognuno le leggeva con i mezzi culturali che aveva?
Allora, io non parlerei tanto di naivete, quanto piuttosto di stile. Allora abbiamo delle rappresentazioni fatte da grandi maestri e abbiamo delle raffigurazioni fatte da mediocri o brutti artisti. Non credo e non direi che c'è una differenza. Certamente se siamo in una grande basilica, adesso qua di fronte abbiamo Parenzo, ma possiamo prendere Santa Maria Maggiore, eccetera, eccetera. Il livello anche artistico è ovviamente più alto, ma questo è un po' ovvio. A Castelseprio ci sono alcune figure estremamente affascinanti, altre un pochino più appunto naif, ma lì dipende dall'autore, dal pittore, dallo scultore, no? Dal committente, dal periodo. dal periodo, periodi alti, quinto, sesto secolo, abbiamo una levatura piuttosto alta, settimo, ottavo, andiamo un po' in calo, voglio dire.
Che mentre noi contrapponiamo Oriente e Occidente, usiamo, se lo mandiamo all'indietro per quei secoli là, un anacronismo e probabilmente una stortura della valutazione critica, perché lei ci ha detto l'area mediterranea era un'area greco-romana, più romana che greca, ma insomma unitaria. Allora, la simbologia avrà poi avuto le sue connotazioni locali, preferite, predilette, ma di fatto il discorso è globale. Io butto là una domanda. Quando Maria sta per partorire, Giuseppe va in cerca
della levatrice
e ne trova due. Ma il narratore dice una era ebrea e l'altra era, noi diremmo, pagana.
Sì, 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 sì.
È un'occasione per chiedere un tipo di atto di fede a una del mestiere, che dice: da quando in qua si è visto partorire una vergine? Che è, evidentemente, dice, c'è stato un incontro biblico fra la ragazza e un uomo. Questo tipo di racconto di partorire da parte di una vergine in luoghi, chiamiamoli, non israelitici, non dove l'Antico Testamento raccontava ed è pieno di vegliarde che partoriscono perché Dio decide di regalare un figlio alla stirpe di Israele. Questo discorso, in chi non ha avuto l'Antico Testamento in mano, il primo testamento in mano, è incredibile. Cioè, le due levatrici non è un caso che sono una della filone israelitico e l'altra di un filone che non conosce la storia delle matriarche e delle... mi pare. Cioè, ci sono tante cose, ma io volevo soltanto proprio chiedere, partendo da qui, quel che ci aspetta dopo, nel senso che... noi dobbiamo evitare di credere che Occidente e Oriente siano due identità ben distinte. Ma dobbiamo anche ricordarci che il cristianesimo, se è vero che una buona parte di queste opere vengono dalla Siria, vengono da un cristianesimo che noi non possiamo pretendere di matrice romana, né simil romana, viene da una delle tante chiese dove il cristianesimo era creduto secondo i modi della fede di quella chiesa. Cioè, in sostanza, ricordiamoci che il cristianesimo era ad Antiochia, in Egitto, nel mondo dei copti, ovvero è un cristianesimo che non dobbiamo vedere come una cosa monolitica. La distinzione fra Occidente e Oriente va fatta cautamente, perché è vero che la simbologia è diversa. Diversa nei particolari, ma nella sostanza può coincidere col programma teologico di dire Dio è uno, è nato da una vergine, insomma ci saranno delle cose che vanno condivise fra Oriente e Occidente. Allo stesso modo l'apporto alla nostra narrazione, o narrazione dell'infanzia, eccetera, è quasi tutta nata nel Medio Oriente. Questa resta una domanda. Cioè, possiamo pensare che lì si è formata la narrazione della nascita, là dove evidentemente non c'era l'incredulità della levatrice, la quale peraltro, come mette le mani, prima viene disseccata la sua mano e poi dice: adesso io lo strumento del mio mestiere è questo, cosa faccio una levatrice con la mano non utilizzabile? Dice, insomma, non ho futuro, no? E allora pensa che ci sono delle cose, ecco, a cui non aveva mai pensato prima, ma che possono succedere. Cioè, è la scoperta dell'ordine misterioso di questa comparsa di un Dio un po' strano, diciamolo.
Io parlo solo di opere d'arte, tutto, certo, il resto del contesto, tra l'altro letterario, storico, non... Cioè voglio dire che per alcuni secoli, dal punto di vista, se noi paragoniamo le opere d'arte,
sì,
non è che la distinzione Oriente-Occidente sia
sì,
così come può essere nel 1200, nel 1300,
esatto,
quando andiamo in Grecia è una roba, quando andiamo a Firenze è un'altra.
È un'altra.
No, no, e quando andiamo in Francia, idem come sopra, voglio dire. Cioè, a un certo punto, da questo... Insomma, noi partiamo da una cultura greca e romana, l'arte romana continua, l'arte pagana continua, non è che abbiano fatto fuori tutti, cioè continua, ed è l'impero, il grande impero, no? Ovviamente con delle distinzioni regionali o di macro regioni, come si dice adesso. Questo sì, che però ci sia, dire, quello là è bizantino, forse sì, forse no, quello diciamo stilisticamente ha dei caratteri sì, che noi fra virgolette sì, chiamiamo bizantini, ma è un'etichetta. È un'etichetta sbagliata, ecco, questo che noi abbiamo tutti imparato.
Ma è molto interessante questo.
Com'è molto interessante?
Che noi superiamo l'errore in cui
siamo per forza nel manuale, nei manuali tu trovi
appunto
questo, ma non è giusto. Esattamente, capisci?
Chiamiamolo uno strumento di semplificazione.
Sì, ecco, chiamiamolo uno strumento di semplificazione, però non è del tutto preciso.